Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, solennità grande, oggi festa grande, che è stata preparata da quella dell'Ascensione, da tutte le domeniche di Pasqua che convergevano verso questo giorno. Anzi, tutta la liturgia dell'anno liturgico, tutta la liturgia converge su questo giorno. E gli Atti degli Apostoli sono una delle immagini della Pentecoste, delle icone. Ci sono tre icone nel Nuovo Testamento, tre passi che ci parlano della Pentecoste. Due sono Giovannei e uno di Luca, degli Atti degli Apostoli. Questa del giorno della Pentecoste, dagli Atti, abbiamo ascoltato l'evento di questo vento gagliardo che si abbatte sugli apostoli, sulla Chiesa, perché Luca gioisce nel mostrarci la Chiesa nel suo nascere, che attende la Pentecoste insieme con Maria, la nostra madre. E il vento è lo Spirito che invade la Chiesa, invade gli apostoli con questi segni, segni che parlano forte, del vento che richiama la forza, che irrompe. E infatti da timidi, pavidi, paurosi apriranno quelle porte e nessuno li fermerà fino ai nostri giorni. La loro voce è arrivata anche a noi. Il fuoco che scende su di loro sotto forma di lingue di fuoco, le lingue che ci parlano appunto di quello che accadrà attraverso loro, che tutti li comprenderanno, usciti fuori, venuti da diverse parti, comprenderanno la parola degli apostoli, perché lo Spirito realizza quella comunione che era stata infranta dopo la Torre di Babele, quando gli uomini non si capivano più. Adesso c'è una lingua che tutti possono capire, la lingua dell'amore, la lingua dello Spirito, la lingua che parla la Chiesa. È il fuoco che è luce, luce che illumina, luce che mostra la verità, mostra la realtà e mostra il Cristo, perché Lui ci ricorderà le sue parole, ce lo renderà presente, in modo particolare in ogni liturgia lo renderà presente, renderà presente Lui, luce del mondo, che anche attraverso il simbolo del cielo pasquale ricorda che Lui è risorto in mezzo a noi. È il fuoco che richiama con forza l'amore, quell'amore che, dice il Cantico dei Cantici, è una vampa di passione, un amore che non può essere tiepido, un amore che non può essere cheto, perché l'amore, il proprio dell'amore, è che divampa, che brucia. Che tristezza quando questo amore divampante nei nostri cuori è assopito, è soffocato da tanta cenere. E oggi lo Spirito ritorna, rinnova la sua presenza nella Chiesa perché non ci siano cuori smorti, non ci siano cuori senza che questo fuoco che è venuto a portare il Signore, perché come Lui stesso ha detto, sono venuto a portare un fuoco. E come vorrei che tutto il mondo si incendiasse di questo fuoco. E diceva Caterina da Siena, ma com'è possibile che di fronte a tanto fuoco d'amore che il Signore Gesù ci ha dimostrato, i nostri cuori non si accendono, non divampino? Ecco, lo Spirito è venuto a fare proprio questo. La seconda icona della Pentecoste, vi dicevo, anche se di Giovanni, come il Vangelo di oggi, e quando nel capitolo 19 Giovanni ci presenta la morte di Cristo e dice: chinato il capo trasmise lo Spirito, emise lo Spirito, spirò. Sapete che Giovanni c'ha sempre doppi significanti, si va a leggere a diversi livelli. A livello materiale c'è la morte come lo spirare di Cristo, a livello spirituale c'è che in quella morte in quella morte ci viene donato lo Spirito, per cui c'è un legame stretto che manifesterà anche la terza icona, che è quella del Vangelo, che vedremo fra poco, tra legame tra la passione di Cristo e l'effusione dello Spirito. Sant'Ireneo diceva che lo Spirito e il Figlio sono le due mani con cui il Padre ci abbraccia e ci stringe a sé. Ed è bello vedere nel Catechismo della Chiesa Cattolica, di cui voi dovreste avere dimestichezza se volete essere cristiani adulti, maturi, autentici, non possiamo fare a meno di leggere il Catechismo, grande dono che ci ha fatto San Giovanni Paolo II, e parla diverse volte di questa missione congiunta del Figlio e dello Spirito. Che cosa ha fatto il Figlio? Ci ha meritato la salvezza. E in che modo? Così, morendo umiliato, sputacchiato, denudato. E tutto questo per me, per ciascuno di noi. Ha meritato a ciascuno la salvezza. E la sua un'opera, possiamo dirla, oggettiva. Tutti possono, attingendo a questa salvezza, ma devono attingere a questa salvezza. Non è una cosa automatica. Non è un distributore automatico di salvezza, di misericordia. Lui ci dà la possibilità di essere salvi. Ecco l'opera dello Spirito, questa salvezza oggettiva che Cristo ci ha meritato, Lui la distribuisce personalmente a ciascuno, perché ciascuno possa attingere a questa salvezza, essere perdonato e salvato, e vivere una vita nuova. Quale? Quella di Cristo, la stessa vita di Cristo. Forse noi non riusciamo a capire, quando diciamo la vita cristiana è una nuova vita, lo Spirito ci trasmette nel battesimo la stessa vita di Cristo, e Cristo è vita eterna, preesiste alla sua nascita, Lui preesiste al momento in cui c'è il suo concepimento, perché Lui è il Verbo che era in principio, Lui è vita eterna, e questa vita l'ha portata e attraverso il suo Spirito ce la comunica, per cui noi viviamo in Lui una vita nuova, la sua, non la nostra, la sua, non la nostra. E il peccato del cristiano, possiamo dire, è sempre quando non cerca di far vivere Lui, non cerca di vivere la vita sua, ma cerca di vivere la vita propria. E per questo Lui ci disse, Gesù, rinnega te stesso, perché se non rinneghi te stesso, quell'uomo vecchio, quell'uomo infido, quell'uomo segnato dal fomite del peccato originale, quell'uomo che cerca te stesso, non dai spazio a me. Ed ecco allora il battesimo, in cui l'uomo vecchio muore nel sacramento e nasce l'uomo nuovo, l'uomo tutto nuovo in Cristo. E la seconda lettura di Paolo ci ricorda come nell'opera dello Spirito Santo, nell'azione dello Spirito Santo in noi, Lui opera in due dimensioni. Innanzitutto la dimensione personale, come vi ho detto, fa sì che ciascuno di noi possa attingere la salvezza. Lui entra in relazione intima con ciascuno di noi, ma non parla di sé, ma non parla di sé. Lui fa nascere le persone in Cristo, ma si nasconde, si annienta, dice il Catechismo. Il mondo non lo può conoscere perché Lui si annienta in noi, perché noi possiamo vivere, crescere, maturare. Lui si nasconde. La sua gioia è veder crescere noi, e non ci parla di sé. Lui non parla di sé, Lui ci parla e ha parlato del Padre, e ci rende presente il Figlio, perché noi possiamo unirci al Figlio e essere una cosa sola con il Padre. E quindi questa è la prima dimensione dell'opera dello Spirito Santo in noi. Ci rende persone in Cristo, pieni di quei carismi, di quei talenti di cui ci ha parlato Paolo. E ognuno di noi ce l'ha, purtroppo troppe volte soffocati, non messi fuori a causa del nostro affanno in tante cose materiali, e forse nell'anzianità qualcuno, e qualcuno in purgatorio, scoprirà quei talenti, quei carismi, quelle bellezze, quei doni di grazia che il Signore gli aveva dato nello Spirito. E questa è la prima dimensione dello Spirito. Farmi persona. E la seconda dimensione è quella della comunità. Lui crea la comunità. Sembra una cosa antitetica, perché lì dove c'è la persona c'è la peculiarità, c'è l'individualità, e noi sappiamo come la ricerca poi della propria di se stesso rovina ogni comunità. Eppure lui fa questo, perché lui è l'amore divino, non è l'amore umano. Lui crea la persona che sa amare in Cristo, che ama nel suo Spirito, e quindi è capace di comunione, è capace di creare la comunità, che è il miracolo dello Spirito Santo, che lui fa sì che nell'unico corpo di Cristo ci sia quel meraviglioso giardino di santità, dei confessori, delle vergini, dei martiri, proprio di questi giorni. Ecco, a parte questo sciagurato attentato e controattentato, ma ricordiamoci una settimana fa circa in Egitto, quei cristiani copti che hanno dato la loro gola alla lama perché non hanno accettato di farsi musulmani. Grande esempio per noi, nella potenza dello Spirito. Allora ecco, queste le due dimensioni. Ma com'è possibile che la persona, con tutte le sue ricchezze personali, possa realizzare se stesso nella comunione? C'è solo un modo. È l'amore crocifisso, quello che il mondo non conosce. È la sapienza divina, l'amore inchiodato, l'amore con i chiodi, che è fedele, che sa prendersi gli impegni, che sa sacrificarsi, che sa dire di no, perché è inchiodato dall'amore, inchiodato da Lui, dallo Spirito. E terza icona della Pentecoste è quella che abbiamo letto nel Vangelo. La notte di Pasqua il Signore appare e vi dicevo la correlazione tra emise lo Spirito, tra la morte di Cristo e lo Spirito Santo, emerge con forza in questa pagina. Perché cosa fa agli apostoli stupiti? Mostra le mani e il costato, che vuol dire mostra le sue piaghe. Ancora quella grande innamorata del crocifisso, Caterina dirà, quelle piaghe sono sempre fresche. Il Signore non ha voluto che si rimarginassero, ha voluto che fossero sempre fresche. Perché l'ha voluto? Perché devono essere fresche nella nostra mente, devono essere fresche nel nostro cuore, devono essere fresche nella nostra anima, piaghe sempre fresche. In quella fate questo in memoria di me, che ce lo rendano presente in ogni Eucaristia, che non è semplicemente una festa della comunità, come sta diventando la messa per molte comunità parrocchiali, una festa della comunità. È la celebrazione del sacrificio di Cristo, che si immola. È nella sua donazione di amore che poi noi facciamo festa, mangiandolo. Ma se lo mangiamo significa che mangiamo il suo Vangelo, che mangiamo il suo amore verginale, che mangiamo il suo amore misericordioso, che mangiamo il suo amore di servizio. Se no non c'è senso la nostra comunione. Allora sì che diventa festa, festa vera, liturgia, che esplosione di gioia, che ci unisce alla liturgia del cielo, perché in ogni liturgia Lui, il Signore, asceso attraverso la presenza del suo sacerdote, attira a sé tutta la Chiesa, perché celebrino queste piaghe sempre fresche da cui abbiamo ricevuto lo Spirito. Piaghe sempre fresche anche perché noi continuiamo con la nostra passione, la sua passione, completiamo con le nostre sofferenze la sua passione. Piaghe sempre fresche perché ci sono i martiri, ci sono i sofferenti, ci sono quelli per i quali la fede non è scontata, è testimonianza, è martirio, è gioia di offrire anche la propria situazione di impotenza, di invalidità, di malattia, che viene tutta portata nell'Eucaristia e diventa completezza di quel sacrificio che il Signore ha fatto tutto da solo, ma vuole coinvolgerci perché la nostra vita abbia un senso, un significato. E mostrando le mani al costato, alita su di loro e dona allo Spirito Santo. L'alitare richiama con potenza la pagina della Bibbia dove nasce l'uomo. L'uomo oggi, questo uomo tanto decantato da questa cultura atea, che è un uomo senza il soffio dello Spirito. E vediamo dove sta finendo l'uomo senza il soffio dello Spirito. Povero uomo senza il soffio dello Spirito, non capisce più niente. Dicevano i padri della Chiesa, quando l'uomo dimentica Dio, quando l'uomo mette da parte Dio, diventa non semplicemente stolto, ma non vorrei offendere, ma trovare una parola che non offende nessuno è difficile, ma è così, scriteriato, cioè senza criterio. San Gregorio Magno diceva, quando l'uomo rinuncia a Dio, è come un soldato che va in battaglia. A quei tempi c'erano, si metteva la corazza davanti e dietro niente, perché lo scontro era frontale. Dice, è come uno che va alla battaglia con la corazza messa di dietro. Uno che non capisce più niente. Questo è l'uomo di oggi, senza Dio, senza Spirito Santo. No? Ebbene, ecco, alita su. Gesù alitando sta dicendo, sto facendo una cosa nuova perché Lui è Dio. E quanto è triste quando lo si vede messo in paragone sullo stesso piano di Confucio, di Buddha e di i tanti parolai che il mondo ha avuto attraverso i tempi, ancora oggi non mancano. Lui è Dio. E non c'è nessun'altra via per andare al Padre se non la sua. Non è lo stesso essere cristiano o essere buddista. Non è lo stesso essere cristiano o essere musulmano. Perché noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo che grida in noi e ci fa gridare Padre, Padre. E la figliolanza con Dio non è scontata. Non nasco figlio di Dio, lo divento. E per questo domenica scorsa abbiamo sentito Gesù che diceva andate, battezzate, ammaestrate, perché tutti possano conoscere il Padre. E alitando su di loro dice ricevete lo Spirito Santo. E poi dice rimettete i peccati. A chi li rimetterete saranno rimessi. E a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Resteranno non rimessi. Non è uno scherzo. Gesù è tremendamente serio perché il suo amore è stato tremendamente serio. Non ti ho amato per scherzo. Ci ha amato sul serio e ha dato questo potere alla Chiesa. Quando disse a quel paralitico ti sono rimessi i tuoi peccati, tu dici chi è costui che rimette? Perché sappiate che il figlio dell'uomo non è Confucio, non è Buddha, non è Maometto, è Dio. Io dico a te, alzati e cammina. E questo potere che è solo di Dio lo ha dato a dei poveracci, come Don Ruggero, come Padre Armando, come tanti altri. L'ha dato a dei poveracci, quale fiducia. E non ha chiesto che fossero santi. Non ha chiesto che fossero santi per amministrare. Certo, ne renderanno conto. Santa Teresa d'Avila diceva che l'inferno era stricato di preti, suore e monache. Non si scherza. Ma non ha chiesto al sacerdote di essere santo per la validità del sacramento, sia dell'Eucaristia, sia della confessione. Che bello! Io ho sempre questa serenità, che quando il prete mi dice, io ti assolvo, mi ha assolto lui. Ma quello è più peccatore di me, ne ha combinato. Mi interessa, mi ha assolto lui. E quando il prete dice, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, può averne combinate poco prima non so quante, ma per la potenza dello Spirito il Cristo si rende manifesto per te, perché tu possa mangiarlo, perché se non c'è il prete non lo puoi mangiare, se non c'è il prete che te lo dà, non sei non siamo protestanti noi, siamo cattolici. La nostra incorporazione piena in Cristo arriva nella manducazione del corpo di Cristo, dove veniamo edificati in Lui come Chiesa. E lì entra anche l'azione dello Spirito Santo in noi. In che modo lo Spirito Santo ci aggancia, dice il Catechismo, ci previene, ci attira. Sapete qual è il modo con cui lo Spirito Santo ci attira? Ce l'ha detto Gesù. Lo Spirito che convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Lasciamo perdere di giustizia e di giudizio, perché ci vorrebbe un'altra mezz'ora a spiegarvelo e la vostra pazienza sarebbe esagerata. Ma quando Gesù dice convincerà il mondo di peccato, cosa sta dicendo? Che lo Spirito Santo, la prima opera che fa nel cuore, quando il Catechismo dice lo attira, lo rende consapevole del peccato che ha commesso contro il Padre. La prima opera lo rende consapevole di avere offeso il Padre, disubbidendo al Padre, non facendo la sua volontà. Quale? Quella chiaramente scritta nei 10 comandamenti, che nessuno potrà mai strappare e nessuno potrà avere mai il permesso di peccare. Nessun prete, nessun vescovo potrà darvi il permesso di peccare. Allora lo Spirito rende consapevole: oh Signore, Tu sei il Creatore, io sono una creatura, io ho peccato, ho disubbidito, ho fatto quello che non dovevo fare. Merito il castigo di Dio. Ricordate cosa diciamo nell'atto di dolore? Non hanno ancora tagliato quella frase, no? Ho meritato i tuoi castighi. Questa è la prima azione che fa lo Spirito: mi fa rendere consapevole del mio peccato contro il Padre. Ma non si ferma lì. La sua seconda azione è che mi rende consapevole che quel peccato che ha offeso il Padre ha messo in croce il Figlio. Dirà il profeta Zaccaria: guarderanno colui che hanno trafitto. Ma non c'ero io lì sul Golgota? Sì, tu c'eri, io c'ero, perché muore per i miei peccati, muore per i tuoi peccati, muore pensando a te. Tu eri lì come protagonista. Siamo rei di deicidio e lo Spirito Santo ci comunica questo dolore. Ci ferisce il cuore, un dolore che viene subito però, immerso nell'amore, perché guarderanno a colui che hanno trafitto e un fiume di consolazione raggiungerà il cuore di Gerusalemme, perché lui è morto d'amore per me. Sono i miei peccati che l'hanno messo in croce, ma quell'acqua e quel sangue è per me, è tutto per me. E allora sono profondamente consolato. E allora comprendo ancora di più la gravità del mio peccato. Solo chi non conosce Dio non conosce la gravità, la bruttura, la stupidità, la malizia del suo peccato. E poi, quando lui ha capito che tu hai capito, quando ti vede innamorato, quando ti vede col cuore ferito, ti fa capire che il tuo peccato, sì, è stato un'offesa al Padre, sì, ha messo in croce il Figlio, ma il tuo peccato ha fatto piangere lo Spirito Santo, hai rattristato lo Spirito Santo, perché capisci che il tuo peccato è mancanza di amore, incapacità di amore, fragilità di amore. Dove tu magari credevi di amare, ma non era l'amore crocifisso. Oh Signore, illumina tutti quelli che fanno il peccato grave, cioè offendono il Padre, uccidono il Figlio, dicendo: ma che male c'è? Io lo amo. Non è amore se ti porta all'inferno e se porta l'altro all'inferno. E lui piange perché vorrebbe insegnarmi l'amore, vorrebbe farmi conoscere l'amore crocifisso. Ma a me piace l'amore schiodato, l'amore senza chiodi, senza impegno, senza compromettersi veramente. E lui piange. E allora ecco la terza conversione, quando lo capisco bene e dico: Signore, perché non ti ho amato prima? E qual è il rimpianto del peccatore? Gli anni perduti nel vuoto, gli anni perduti non amandolo, quindi gli anni senza senso che ho trascorso. Ma ringraziando il cielo, basta un attimo perché lui nella sua grazia mi restituisca innocenza, santità, meriti che non ho perché sono i suoi, gioia, entusiasmo, e tutto questo è l'opera dello Spirito Santo. Chiediamo alla Vergine Maria che ci aiuti a lasciarci operare, lasciare operare in noi lo Spirito, ferirci il cuore, perché scopriamo e capiamo e piangiamo che meritiamo l'inferno per aver offeso il Padre, perché piangiamo perché quei peccati ci hanno messo in croce, e gustiamo il suo perdono, la sua dolcezza, la sua tenerezza. E Maria ci aiuti poi a fare sì che il tempo che ci resta da vivere, lungo, breve, che importa, ma questo tempo non facciamo più piangere lui, ma lo riempiamo di opere mosse, guidate dallo Spirito Santo. Amen. E con la benedizione solenne di chiusura e di mandato missionario che il sacerdote fa congedando l'assemblea, concludiamo la nostra liturgia di Pentecoste. Portiamoci nel cuore e custodiamo il dono che abbiamo ricevuto, e facciamo sì che nelle circostanze della vita lui possa manifestarsi, lui possa farsi conoscere, lui possa operare. E così di domenica in domenica, fino alla domenica senza tramonto, quando non celebreremo più la messa qua, ma saremo tutti nel banchetto di nozze dell'agnello, dove cesserà un giorno quel grido che esce da sotto l'agnello, da sotto l'altare del cielo: fino a quando, Signore? Fino a quando? Fino a quando tu non sarai conosciuto, amato, rispettato? Fino a quando la tua Chiesa dovrà soffrire? Fino a quando ci saranno martiri? Quando verrà quel giorno? Allora la nostra gioia sarà piena e saremo tutti nel numero degli eletti a celebrare il grande banchetto delle nozze dell'agnello. Auguri di Santa Pentecoste a tutti voi, soprattutto a quelle famiglie più provate dal dolore, dalla disoccupazione, dall'incomprensione, dalla solitudine. Avete con voi lo Spirito, avete tutto, è il dono di Dio. Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Chinate il capo per la benedizione. Dio, sorgente di ogni luce, che oggi ha mandato i suoi discepoli lo Spirito Consolatore, vi benedica e vi colmi dei suoi doni.
Amen.
Gesù, il Signore risorto, vi comunichi il fuoco del suo Spirito e vi illumini con la sua sapienza.
Amen.
Lo Spirito Santo, che ha riunito popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino al giorno fino alla visione beata del cielo.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia.
Diamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.